Ciao, siamo Daniela e Lia e vi diamo il benvenuto a DL Cast. Qui vi porteremo in giro per il mondo, vi faremo conoscere persone, parleremo di musica, cibo, tecnologia, storia e soprattutto arte. Nel nostro appuntamento mensile con Sabrina Cavallari, una storica d'arte eccezionale.
DL Cast, buongiorno. Volevo avvisare tutti che oggi con noi abbiamo un terzo ospite.
A quattro zampe.
Ciao Coco. Ciao Daniela, buongiorno.
Buongiorno Lia e buongiorno a tutti.
Di cosa parliamo oggi, Daniela? Che cosa facciamo? Dove andiamo? Che viaggio itinerante ci proponi?
Allora, ti propongo, Lia, di portare un bel paio di occhiali da sole.
Ok.
Di portare un bicchierino, uno sciottino di quelli vuoti e poi non mi ricordo.
Ma gli occhiali da sole poi me li devi spiegare.
Beh, oggi andremo, quindi anch'io mi metto gli occhiali, anch'io porterò lo sciottino.
Io non ci credo proprio che prendi lo sciottino. Infatti, io non ti immagino, non ti immagino con lo sciottino. Ma con la simpatia, sarà vuoto, un bicchierino finto.
Ci metto l'acqua.
Vabbè.
Perché oggi andiamo in giro a visitare ancora alcune delle pochissime ormai regioni, infatti,
le ultime tre
regioni che ci sono rimaste. E quindi andiamo a visitare la primissima regione che ti propongo, Lia, è il Veneto.
Bene.
Veneto, ci sei stata in Veneto?
Certo che ci sono stata.
Benissimo, è bellissimo.
Certo. Ovviamente quando arriveremo a Venezia poi.
Le Dolomiti poi.
Le Dolomiti, vabbè.
Sicuramente faremo delle destinazioni un po' più interessanti e diverse da quelle turistiche di sempre, però alcuni posti, come questo che ti sto per presentare, è un must. E infatti partiamo proprio dall'alto, da Bassano del Grappa.
È già Stombriaga.
Già il nome.
Ecco.
Lì, ecco perché ti ho fatto portare il bicchierino per lo sciottino. Okay. Questa cittadina è famosa per il suo storico ponte, Ponte Vecchio, Ponte di Bassano, oppure si chiama anche Ponte degli Alpini. È considerato uno dei ponti più caratteristici d'Italia, essendo un ponte coperto in legno costruito su progetto di Andrea Palladio nel 1569. Quindi, insomma, anche di una certa struttura. Ha subito diverse ricostruzioni a causa di guerre e inondazioni ed è in un luogo di grande significato emotivo, specialmente per gli alpini. Infatti da qui partirono le truppe da montagna per l'esercito italiano. Il Museo Civico ospita opere d'arte, tra cui quelle del pittore rinascimentale Jacopo Bassano. Inoltre, e non poteva mancare, Bassano del Grappa è rinomata per la sua grappa, ossia un distillato tradizionale italiano ottenuto dalla vinaccia. La città ospita diverse distillerie storiche dove si può imparare il processo di produzione e assaggiare diversi tipi di grappa. Nel corso dei secoli la grappa è diventata una bevanda riconosciuta e apprezzata. La sua produzione è stata regolamentata per garantire qualità e autenticità. Nel 1989 la grappa è stata riconosciuta dalla Comunità Europea come prodotto a indicazione geografica protetta, o IGP, legando così ufficialmente il nome Grappa alla sua origine italiana. Bassano è il luogo perfetto per assaporarla e per immergersi nella cultura locale, godendo di paesaggio bellissimo.
E con un grappino il paesaggio è ancora molto più...
È ancora più bello.
Bello, esatto. Io invece ti porto nella città dei 100 orizzonti.
Wow!
Asolo, un pittoresco borgo collinare che offre, ovviamente, vedute panoramiche, che offre un'architettura storica nella tranquilla atmosfera. Grazie alla sua posizione elevata è possibile, infatti, godere di diversi orizzonti, guardando in varie direzioni, appunto, proprio per questo, ecco, ne deriva il soprannome.
Anche perché, permettimi, è una battutaccia questa, ma il suo nome ha solo, non mi sembra
proprio... No, ha solo, proprio no.
Sta solo, ma ci sono 100 orizzonti.
Esattamente. Famosa invece per la sua partita a scacchi con personaggi viventi che si tiene ogni 2 anni in settembre, Marostica, una destinazione unica con un affascinante centro storico. È particolarmente famosa infatti per questo evento molto speciale che attira visitatori dal tutto il mondo, la partita a scacchi vivente che si svolge negli anni pari, appunto nella piazza Castello di Marostica, che trasforma questa piazza in una gigantesca scacchiera. Gli attori in costume storico rappresentano i pezzi degli scacchi e si muovono sulla scacchiera in base alle mosse della partita. Marostica è circondata da imponenti mura medievali e possiede 2 castelli. Il castello inferiore in piazza e il castello superiore sulla collina sovrastante la città. Il cuore di Marostica è il suo centro storico, dove si possono ammirare edifici storici, strade lastricate e un'atmosfera che veramente ti porta indietro nel tempo. E con questo arriviamo anche ad Arquat Petrarca.
Ma che nome affascinante!
Molto affascinante. Un piccolo ed incantevole borgo che fa parte del club dei borghi più belli d'Italia.
Niente di meno.
La principale attrazione di Arquat, Daniela, è la casa dove Petrarca trascorse gli ultimi anni della sua vita, dal 1370 fino alla sua morte nel 1374. La casa, che è stata trasformata in un museo, conserva alcuni cimeli del poeta e offre un'immersione nella vita quotidiana del Trecento. La sua tomba, un sarcofago di pietra, si trova in una piazza del borgo e rappresenta un luogo di omaggio per molti amanti della letteratura. Il borgo ospita eventi culturali, molti dei quali sono dedicati appunto a Petrarca, Daniele. E a tutte le sue opere. Arquat Petrarca attira tutti i visitatori, ma soprattutto i visitatori interessati alla storia letteraria e ai visitatori che invece di avere questi luoghi, diciamo, di vacanza molto movimentati, preferiscono un'esperienza turistica molto più tranquilla, autentica e molto più, diciamo, letteraria.
Mi hai convinto.
Devi andare? Vado, ci vai?
Vado. Però, Lia, se siete amanti del prosecco, questo è il luogo ideale per visitare.
Ma tu che non bevi, perché mi parlate della grappa e poi adesso mi parli del prosecco? Questa però, è una cosa che non funziona.
Attenzione, il prosecco ci sta. Io ti porto in Val d'Obbiadene, dove appunto questa zona è famosa per la produzione del prosecco superiore DOCG, un vino spumante famoso in tutto il mondo. Il Val d'Obbiadene, insieme al Conegliano, forma il cuore della zona di produzione del prosecco superiore DOCG, ossia denominazione di origine controllata e garantita. Le colline del prosecco sono state riconosciute come patrimonio dell'umanità UNESCO, sottolineando l'importanza del paesaggio culturale legato alla produzione di questo vino spumante tutto italiano. Val d'Obbiadene è un punto di partenza per la strada del prosecco, un percorso turistico che attraversa vigneti e cantine dove è possibile degustare prosecco e conoscere il processo di produzione. La storia della produzione di vino nella zona risale a secoli fa e la tradizione vitivinicola è profondamente radicata nella cultura locale. Oltre ai vigneti, la zona offre anche belle chiese e edifici storici, riflettendo la ricca storia culturale della regione. Valdobbiadene è un gioiello del Veneto che attrae amanti del vino e visitatori da tutto il mondo.
Insomma, il Veneto, una delle regioni più ricche e culturalmente diverse d'Italia, ha molteplici aspetti di importanza, sia per gli abitanti che per i visitatori. Ricco di città d'arte come Venezia, Verona e Padova, ciascuna con un'inestimabile eredità artistica ed architettonica. E cominciamo con Venezia. Saliamo su questa gondola e partecipiamo alla promozione di questa città con i suoi canali e la sua architettura unica e un sito, anche questo, del patrimonio mondiale dell'UNESCO. Una delle città più antiche e affascinanti al mondo, famosa per i suoi canali che funzionano come strade in una città costruita su un arcipelago di 118 piccole isole unite da 400 ponti. L'architettura della città è una miscela di stili bizantino, gotico, rinascimentale e barocco, con edifici storici che riflettono la lunga e variegata storia. Come Piazza San Marco, cuore della città, con la Basilica di San Marco, il Palazzo Ducale, il Campanile di San Marco, il Ponte di Rialto e Canal Grande. Sappiamo che il Ponte di Rialto è uno dei punti più iconici di Venezia. Tutti sappiamo che Venezia affronta da anni oramai la sfida dell'acqua alta, un fenomeno di marea che causa inondazioni periodiche. Ci sono sforzi costanti per preservare la città e la sua architettura unica dalle minacce ambientali e dal turismo di massa. Venezia ospita eventi di fama internazionale come la Biennale di Venezia e il Festival del Cinema di Venezia.
Entrambe molto famose in tutto il mondo.
Devo dire però, in riferimento alla marea, giustamente ha causato negli anni scorsi soprattutto danni a Venezia, con il Mose hanno trovato la soluzione.
Sembrerebbe di sì,
però sappiamo che la marea, diciamo, è anche dovuta alle numerose imbarcazioni super. Le navi da crociera, ne vogliamo parlare? Lasciamo stare.
Uno scempio, veramente. Però Lia, subito dopo a Venezia, secondo me, non possiamo che parlare di Verona. Questa città rinomata per il suo festival lirico nell'arena di Verona, appunto. La città è anche patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. È famosa soprattutto per essere la città di Romeo e Giulietta. La casa di Giulietta, con il famoso balcone, è una delle principali attrazioni turistiche. Ma in realtà la città vanta numerosi palazzi storici, chiese, ponti, come il Castel Vecchio, la Basilica di San Zeno Maggiore e il Ponte Pietra. Piazza delle Erbe e Piazza Bra sono due delle piazze principali, piene e ricche di vita e di storia.
Riguardo giustamente al balcone di Romeo e Giulietta, però dobbiamo dire che è una ricostruzione storica, non è originariamente lì che è accaduta la storia romantica. Però i turisti vanno e lasciano il bigliettino. Lo sai, no?
Sì, no, ci sono andata, d'amore. Mi ci sono affacciata sul balcone.
Sì? Sì. Con le trecce? No, senza trecce?
Senza trecce.
Ma mi ci stava giù.
Non c'era.
Aia! No. Se non lo sai tu, guarda.
No, stavo pensando c'era Giulietta, ma non c'era Romeo. Romeo mancava. Ma dopo Verona andiamo a un'altra bellissima città, ed è quella di Padova, che è rinomata per il suo ricco patrimonio culturale, artistico e accademico, come d'altra parte tutte le altre che abbiamo visto finora. L'Università di Padova è una delle università più antiche del mondo ed è stata fondata nel 1222. Ha una lunga storia di eccellenza accademica e ha ospitato illustri studiosi, tra cui Galileo Galilei. Non possiamo mancare la Cappella degli Scrovegni, famosa per gli affreschi di Giotto, considerati uno dei capolavori dell'arte del primo Rinascimento, che abbiamo già parlato anche con Sabrina. Poi ovviamente c'è la Basilica di Sant'Antonio, conosciuta anche come il Santo, è una delle chiese più importanti di Padova, meta di pellegrinaggi religiosi.
Anche a Napoli abbiamo la chiesa di Sant'Antonio da Padova. Quindi voglio dire, è anche emigrato. Venerato. È emigrato, no? È venerato pure da noi, insomma.
Prato della Valle, una delle piazze più grandi d'Europa, nota per la sua forma ellittica e per la presenza di una statua centrale circondata da un canale e da una serie di statue di cittadini notabili.
Daniela, io voglio concludere quindi con il Veneto, con, diciamo, piccole nel senso così lato, piccole per le informazioni che diamo. Informazioni, la prima è su Vicenza, nota per le sue architetture progettate da Andrea Palladio, che, come sappiamo, ha influenzato l'architettura occidentale. Il centro storico di Vicenza e le ville palladiane del Veneto sono anch'esse patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Poi arriviamo a Treviso, spesso definita la piccola Venezia, per via dei suoi canali e per le sue vie strettissime. Treviso è una città affascinante e meno affollata di Venezia, con un bel centro storico con mura medievali. Belluno, invece, situata vicino alle Dolomiti, offre una vista spettacolare delle montagne e un interessantissimo centro storico. Belluno è un'ottima base per esplorare le Dolomiti e i parchi naturali che la circondano. Rovigo, meno conosciuta rispetto ad altre città del Veneto, è caratterizzata da una tranquilla bellezza, con torri medievali, palazzi rinascimentali e musei interessanti, come per esempio il Museo dei Grandi Fiumi. Insomma, Dani, ognuna di queste città offre una gamma ricca, ricchissima di esperienze culturali, storiche, che rendono il Veneto una regione estremamente importante, variegata e naturalmente affascinante da esplorare. Ti è piaciuto esplorare? Non, guarda, adesso non lo sbagliamo più questo termine. Vabbè.
Assolutamente sì, il Veneto è una di quelle regioni ovviamente molto ricca di cultura. Adesso, Lia, spero che metterai i tuoi occhiali da sole che ti avevo consigliato di portare.
Ah, ecco, perciò volevo dire, io non capivo che c'entrava il Veneto con gli occhiali da sola, grappa. Vabbè,
per
ti nascondi.
Questo viaggio in queste regioni ti devi fornire di occhiali da sole e di bicchierino. Allora, gli occhiali da sole perché? E approdiamo in Sardegna.
E tu lo sai, della Sardegna, il primo aereo preso in vita mia era Roma Olbia.
Anche il mio lì. Il primo volo.
Un'altra cosa in comune.
Una delle due principali isole italiane, è un luogo di straordinaria bellezza e ricchezza culturale. La Sardegna è famosa per le sue spiagge di sabbia bianche e le acque cristalline. Località come la Costa Smeralda, Alghero e Villa Simius offrono alcuni dei paesaggi marini più belli del Mediterraneo. L'interno dell'isola è caratterizzato da colline e montagne con paesaggi incontaminati, ideali per escursioni e trekking. La Sardegna è anche conosciuta per i suoi nuraghi, strutture in pietra uniche costruite nella preistoria, di cui il più famoso è il complesso di Su Nuraxi di Barumini, patrimonio dell'umanità UNESCO. Questo complesso nuragico è uno degli esempi meglio conservati dell'antica civiltà nuragica. L'isola ha una storia ricca e complessa, con influenze fenice, romane, pisane, genovesi e aragonesi, che hanno lasciato il segno nella lingua, nell'architettura e nelle tradizioni. Il sardo è una lingua romanza con diverse varianti dialettali. è una testimonianza vivente della ricca storia culturale dell'isola. Il turismo è un pilastro dell'economia sarda, con un'enfasi sulla sostenibilità e sul turismo ecologico. L'agricoltura e la pastorizia sono tradizionalmente importanti, con la produzione di formaggi come il pecorino sardo. La Sardegna affronta sfide legate allo sviluppo economico e all'isolamento geografico, ma sta anche esplorando modi per valorizzare le sue risorse naturali e culturali in modo sostenibile.
Quindi della Sardegna parliamo di alcune destinazioni e attrazioni che secondo noi non potete perdere. Incominciamo con la Maddalena e l'arcipelago della Maddalena, un gruppo di isole a largo della costa nord-orientale che offre spiagge incontaminate ed acque veramente cristalline. Qui è l'ideale, il luogo ideale per gli amanti della natura e per le attività acquatiche. Arriviamo alle grotte di Nettuno. Situate vicino alla città di Alghero, queste grotte sono un meraviglioso esempio di formazioni carsiche, accessibili sia via terra, tramite la scalinata del Cabirol, sia via mare. Suggeriamo anche di visitare il Parco Nazionale del Gennargentu e il Golfo di Orosei. Questa area offre paesaggi montani che sono molto belli, spiagge nascoste come Cala Luna e Cala Golorizze, accessibili a piedi o in barca. E io ti assicuro che sono stata a Cala Luna, ci sono arrivata con la barca ed era spettacolare. Tarros, un'antica città fondata invece dai Fenici, è situata nella penisola del Sinis, vicino a Oristano. Offre rovine con una vista sulla storia attraverso le epoche romane e medievali. Un altro luogo da visitare è Castel Sardo, un pittoresco borgo medievale sulla costa nord, noto per le sue strade strette, il suo castello, con una splendida vista sul mare. Poi proponiamo Bosa, situata lungo il fiume Temo, incanta con le sue case colorate, le vie strette e il suo castello che domina invece la città. Spiagge bellissime come Piscinas e le dune di sabbia sono assolutamente da non perdere. Si trovano nella Costa Verde e sappiamo che le dune di Piscinas sono tra le più alte d'Europa e offrono un paesaggio quasi desertico unico in Sardegna. Visitiamo anche Orgosolo. Questo paese nella regione Barbagia è famoso per i suoi murales che coprono le facciate delle case, che raccontano storie di cultura, storie di politica e di vita sociale. In ultimo, Daniela, per la Sardegna ti propongo Isola di San Pietro e Carloforte, un'isola con una forte identità culturale, nota per le tradizioni legate alla pesca del tonno e alla sua unica lingua, il tabarchino. Ognuna di queste destinazioni offre naturalmente un'esperienza unica che ci permette di scoprire le diverse facce della Sardegna, della sua antica storia, della sua cultura e di paesaggi che veramente sono di una rara bellezza.
È vero, Lia, veramente
bellissima. La Sardegna è bellissima.
Veramente un posto unico, sì. E poi quello che mi ricordo della Sardegna è che ci sono veramente pochi luoghi che mi affascinano non solo per la loro bellezza ma anche per il loro profumo. Montana era uno e la Sardegna era l'altro. In Sardegna ovunque tu vai senti questo odore di mirto che proprio ti conquista, cioè voglia proprio di stare.
A me il cannonau mi conquista.
Il mirto nel senso
della, sto scherzando, volevo fare una battuta Sì, è uscita male, vero?
No, capisco.
No, ma io ho avuto delle esperienze bellissime. Se ti racconto le nostre esperienze, vabbè.
Quelle proprio, no? Della natura vera.
Ma sì.
Hai proprio voglia di stare là, nella natura.
Ma infatti mi ci sono trovati in mezzo ai cavalli in Sardegna a un certo punto della giornata. Vabbè, andiamo avanti. Vai. Non posso dirti che è stato il cannonau e la birra. Che pure la birra non c'è male in Sardegna, ma vabbè.
Ma Elia, per quanto riguarda questi bellissimi luoghi che mi hai proposto, volevo aggiungere un'informazione sull'arcipelago della Maddalena, che ha avuto una storia significativa come sede di una base navale della Marina degli Stati Uniti. Niente di meno che nel 1972 la Marina degli Stati Uniti ha installato una base per sottomarini nucleari proprio alla Maddalena. Questa installazione ha avuto un grande impatto sulla piccola popolazione locale e ha stimolato l'economia militare e industriale dell'isola, che ospitava già una base navale italiana. La base, istituita per combattere l'ex Unione Sovietica durante la Guerra Fredda, ha servito come un importante hub logistico e tecnico per i sottomarini che transitavano nel Mar Mediterraneo. Nonostante alcune controversie, la presenza della Marina degli Stati Uniti alla Maddalena è stata generalmente considerata positiva dal punto di vista delle relazioni bilaterali. La base è stata ufficialmente chiusa dalla Marina degli Stati Uniti nel 2008, ponendo fine a più di 3 decenni di presenza americana sull'isola. La decisione di chiudere la base è stata presa a seguito di cambiamenti nelle minacce alla stabilità mondiale e di una necessità riorientata nelle risorse navali americane. Ovviamente la chiusura della base ha rappresentato una sfida economica per l'isola, che si è dovuta adattare alla perdita dell'influenza e del sostegno economico americano. Il turismo è diventato un motore principale dell'economia dell'isola dopo la chiusura della base.
E infatti, Daniela, a riguardo di questo, quando gli Stati Uniti hanno deciso di chiudere la base nel 2008 alla Maddalena, hanno, sai che c'era il famoso housing americano, no? Tutte le case che erano state messe a disposizione dei militari e del personale di supporto della base sono state messe in vendita, comprate. Fortunatamente la maggior parte degli italiani, perché il prezzo era veramente molto conveniente, quindi hanno generato, prima da un turismo militare, perché comunque era molto, l'occupazione era e l'economia dell'isola era mantenuta dall'economia, diciamo, militare, poi è diventata un'economia turistica e anche
e
molto,
meno male
meno male sì. Però gli amici che hanno vissuto in quel periodo prima del 2008 alla Maddalena come militari ancora oggi ci ritornano.
Ci credo.
Hanno amici che si sono fatti in quei decenni prima della chiusura. Concludiamo quindi con questa isola fantastica parlando di Olbia e di Cagliari, le due città principali, ciascuna con caratteristiche attrattive uniche. Olbia è una città portuale conosciuta come porta d'accesso alla famosa Costa Smeralda, con una ricca storia e radici che risalgono al periodo dei Fenici. La città ospita vari siti archeologici come il Pozzo Sacro di Sa Testà e le rovine della Basilica di San Simplicio. Essendo un importante centro di trasporto, Olbia ha un aeroporto internazionale e un porto che collega la Sardegna alla terraferma italiana. La città è circondata da splendide spiagge con una natura incantevole che la rende un ottimo punto di partenza per esplorare la Costa Smeralda, ma anche il nord-est della Sardegna. In ultimo parliamo del capoluogo, Cagliari, che invece si trova nella parte sud dell'isola, che offre un mix unico di storia urbana, cultura e anche di bellezze naturali. Il quartiere di Castello, situato sulla sommità di una collina, è il cuore storico della città, con strade strette, palazzi antichi ed una vista mozzafiato sul Golfo degli Angeli. Cagliari ha un ricco patrimonio storico e culturale, con siti come l'Anfiteatro Romano, la Necropoli di Tuvixeddut e il Museo Archeologico Nazionale. La città è anche vicina a spiagge famose come quella Poetto, che si estende per chilometri lungo la costa, circondata da aree naturali protette come il Parco di Molentargius, noto appunto per i famosi fenicotteri rosa. Mentre Olbia è spesso vista come un punto di accesso al lusso e alle bellezze naturali del nord-est della Sardegna, Cagliari invece offre un'esperienza urbana più variegata, con ricche offerte culturali e storiche, nonché anche un luogo di accesso a splendide spiagge ed aree naturali. Insomma, entrambe le città offrono una visione unica della Sardegna e sono due ottime basi per esplorare tutta l'isola della Sardegna.
Ma torniamo ora sulla terraferma. Per questo viaggio, per questa nostra ultima regione, Lia, serve solo tanta spiritualità. L'Umbria, spesso definita il cuore verde d'Italia, è una regione ricca di bellezze naturali, città medievali e tesori artistici. Oltre alle sue destinazioni più famose come Assisi e Perugia, offre anche molti luoghi nascosti e meno conosciuti che meritano una visita. Tra questi, Norcia, famosa per i suoi prodotti gastronomici come il tartufo e i salumi. È un gioiello incastonato nella lussoreggiante Valnerina. La zona è ideale per escursioni, trekking e ammirare paesaggi mozzafiato. Ha radici che risalgono al periodo romano ed è famosa per la sua storia antica. La città è stata anche il luogo di nascita di San Benedetto, fondatore dell'Ordine dei Benedettini. Nonostante il terremoto del 2016 abbia causato danni significativi, Norcia conserva ancora molte delle sue architetture storiche, tra cui la Basilica di San Benedetto e la Chiesa di Santa Maria Argentea. Norcia è rinomata per i suoi tartufi neri e altri prodotti gastronomici come salumi e formaggi. Il tartufo nero di Norcia è una prelibatezza ricercata in tutta Italia e oltre. Il termine norcineria, che si riferisce all'arte della lavorazione della carne suina, deriva proprio da Norcia. La città è famosa per i suoi insaccati come il prosciutto di Norcia. Norcia ospita diverse sagre e festival, in particolare quelli legati al tartufo e ai prodotti locali, che attirano visitatori da tutta la regione e non solo.
Salamino di Norcia.
Ma anche le lenticchie.
Le lenticchie, sì, bello, 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 bello. Andiamo a Montefalco, Daniela, sempre in Umbria ovviamente, città incantevole, nota per la sua bellezza storica, culturale. Io non lo sapevo, in particolare per il suo vino Sagrantino, un rosso intenso e robusto, considerato uno dei migliori vini italiani. Ma tu l'hai mai bevuto, Daniele?
No, difficilmente.
Vabbè, però da provare. No, dobbiamo assolutamente. Altrimenti. Sì. La città ospita numerose cantine, infatti, dove è possibile degustare e acquistare questo vino molto pregiato. Ma non solo. Montefalco produce anche il Montefalco Rosso, che è molto più leggero ma ugualmente molto apprezzato. Una città con un affascinante centro storico medievale, strette da stradine e splendide piazze, e abbiamo capito comunque che la città medievale è fatta tutta uguale. La chiesa di San Francesco, trasformata in museo, ospita importanti opere d'arte, tra cui gli affreschi del Rinascimento del Benozzo Gozzoli, che narrano la vita di San Francesco. La città celebra la sua eredità enogastronomica e culturale con vari eventi e festival, tra cui la settimana enologica. E le celebrazioni della vendemmia attira appassionati di vino e gastronomia da tutto il mondo, offrendo un'esperienza turistica basata sulla qualità e sull'autenticità. piuttosto che sul volume. E credo che qui siamo tutti molto d'accordo. Quindi dobbiamo andare, Daniele, a Montefalco.
Sicuramente.
Poi ti parlo di Spello, un pittoresco borgo ricco di fiori. Anche questo borgo è famoso per la sua infiorata, un festival dove le strade si riempiono di opere d'arte realizzate con petali di fiori. Il borgo conserva anche importanti opere d'arte come gli affreschi di Pinturicchio. Prima hai parlato delle lenticchie e famoso per la sua fioritura di lenticchia è Castelluccio di Norcia, che offre uno dei paesaggi più suggestivi d'Italia, specialmente durante la fioritura in primavera ed in estate.
Infatti era Castelluccio di Norcia, non Norcia, dove sono famose le lenticchie. Ma parliamo ora di Assisi, una delle città più famose e spiritualmente significative dell'Umbria. Nota soprattutto per essere il luogo di nascita di San Francesco, fondatore dell'ordine francescano, e di Santa Chiara, fondatrice delle Clarisse. La Basilica di San Francesco è un capolavoro dell'architettura medievale e contiene alcuni degli affreschi più importanti del Medioevo, realizzati da artisti come Giotto e Cimabue. È anche il luogo di riposo finale di San Francesco. La Basilica di Santa Chiara è dedicata a Santa Chiara, un'altra figura importante della spiritualità cristiana e discepola di San Francesco. L'architettura di Assisi riflette la sua lunga storia con edifici in pietra rosa, vie strette e piazze pittoresche. La città è stata dichiarata patrimonio dell'umanità dall'UNESCO con la sua Rocca Maggiore, una fortezza che domina la città offrendo viste panoramiche sull'intera valle. Assisi è una destinazione di pellegrinaggio per i fedeli di tutto il mondo. L'atmosfera della città è profondamente influenzata dalle sue eredità spirituali. L'ermo delle carceri, situato in una zona boschiva sulle colline sopra Assisi, è un luogo di ritiro e meditazione dove San Francesco e i suoi seguaci trascorrevano del tempo in preghiera. Oltre alle basiliche, Assisi è ricca di arte, con molte altre chiese e musei che ospitano opere d'arte di inestimabile valore. Assisi è circondata da una campagna serena e da paesaggi naturali che offrono opportunità per passeggiate, escursioni e momenti di riflessione nella natura. Assisi non è solo un centro di profonda importanza religiosa e spirituale, ma è anche una città di grande bellezza storica e artistica, immersa in un paesaggio naturale che aggiunge ulteriore fascino alla sua atmosfera tranquilla e meditativa.
Ed ora concludiamo con Perugia, il capoluogo della regione, una città ricca di storia, di cultura e di arte. Situata su un'alta collina, offre splendide viste sui paesaggi umbri circostanti, con un affascinante centro storico, con strade strette, lastricate, scalinate antiche, archi e palazzi storici, tra cui Rocca Paolina, una fortezza del XVI secolo, parzialmente sotterranea. È un esempio straordinario di architettura militare e offre un percorso veramente intrigante, con i suoi quattro ingressi che uniscono tra loro quattro parti della città, che danno la sensazione di essere proprio dentro al Medioevo. Non possiamo omettere di parlare dell'Università degli Studi di Perugia, fondata nel 1308, è una delle università più antiche d'Italia e contribuisce alla vibrante atmosfera culturale e giovanile della città. Se parliamo di musica, uno dei festival di jazz più importanti d'Europa si svolge proprio a Perugia e attira ogni anno artisti ed appassionati di jazz da tutto il mondo. Ma addolciamoci la vita! Infatti, per gli amanti del cioccolato, Perugia ospita il famoso Festival del Cioccolato, che è un must, che è dato anche dalla presenza della storica fabbrica di cioccolato perugina. In sintesi, Perugia rappresenta un mix perfetto di storia, di arte, di musica, di gastronomia e di bellezze naturali, offrendo ai visitatori un'esperienza ricca e variegata nel cuore verde dell'Italia. Per la cucina in generale, mentre l'Umbria si distingue per i suoi piatti robusti e terrosi, il Veneto offre una cucina più varia che spazia dai piatti di mare a quelli di terra. La Sardegna invece celebra i sapori del Mediterraneo, con un forte accento sui prodotti del mare e i piatti tradizionali dell'isola. Queste diverse tradizioni culinarie riflettono non solo gli ingredienti disponibili nelle diverse regioni, ma anche la loro storia e la loro cultura.
Mamma mia, che viaggio che abbiamo fatto! Abbiamo proprio concluso questa carrellata di regioni in una maniera proprio bellissima. Mi è piaciuto molto poter conoscere queste regioni in maniera diversa, perché veramente abbiamo toccato alcuni luoghi che non conoscevo, quindi ho trovato tutte e 20 le regioni molto interessanti.
Vi abbiamo istigato a visitare luoghi che anche a noi sono risultati sconosciuti.
Sì, fateci sapere se c'è stato un luogo in particolare che vi ha stuzzicato la fantasia di andare a trovare e di andare a conoscere questi posti. Quindi speriamo di sentire anche le vostre opinioni. Grazie.
Ciao a tutti da Lielle Cast, alla prossima puntata.
Ciao.
Ciao. DL Cast è proprio un altro podcast. Vi diamo appuntamento al nostro prossimo episodio. Seguiteci su dlcast.com, su Instagram e Twitter a dlcast2021 e su tutte le piattaforme podcast.